Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. Da soli non ce la faremo. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto da fuori. In esteri, il racconto dal Venezuela colpito da un devastante terremoto. Stati Uniti. Con due diverse sentenze, la Corte Suprema amplia clamorosamente i poteri del presidente Trump. Il caldo non è uguale per tutti. Mentre l'Europa affronta le ondate di calore, le classi più povere sono colpite ancora più duramente. Il caso francese. Davide contro Golia. Palantir fa causa al giudice di Londra per aver tentato di bloccare un accordo tra il colosso di intelligenza artificiale e la polizia della capitale britannica. Due anni fa, la generazione Z kenyota scendeva in piazza contro povertà e corruzione. Oltre 60 ragazzi e ragazze vennero uccisi dalla polizia. Oggi chiedono giustizia. World Music, la qualificazione di Capo Verde ai mondiali di calcio, ha risvegliato l'orgoglio nazionale nella musica dell'isola. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo subito dal Venezuela. Nella notte italiana il paese è stato colpito da due forti scosse di terremoto molto ravvicinate di magnitudo 7.2 e 7.5. Numerosi edifici sono crollati, i danni sono ancora difficili da quantificare. Almeno 164 persone sono morte, quasi 1000 sono state ferite. I numeri però probabilmente cresceranno man mano che proseguiranno le operazioni di ricerca. Secondo il sito web creato per rintracciare le persone scomparse, oltre 25.000 persone risultano disperse. Secondo l'agenzia statunitense che registra i terremoti, lo scenario più probabile è che le persone morte siano tra le 10.000 e le 100.000. A Caracas abbiamo raggiunto la giornalista freelance venezuelana Estefania Salazar.
Quando ho sentito la prima scossa ero a casa mia. Ieri era un giorno festivo, quindi nessuno lavorava e molte persone erano a casa. Stavo dando da mangiare al mio gatto quando la terra ha iniziato a tremare. Il mio primo pensiero è stato: è un altro attacco aereo, ci bombardano. La mia mente è andata subito al 3 gennaio. Ma poi la terra continuava a tremare e ho capito che si trattava di un terremoto. Sono uscita in strada, eravamo tutti lì, abbiamo aspettato che finisse. Un mio parente stava guidando e ha dovuto fermarsi perché la macchina sobbalzava troppo. Subito dopo siamo andati tutti sui social network perché molti siti web e anche Twitter, che era molto usato qui, sono ancora bloccati dal governo. Quindi abbiamo dovuto rivolgerci ai social media per capire che cosa era successo, qual era la magnitudo, quanti danni, eccetera, eccetera. Il Venezuela è una zona sismica, ma i terremoti non sono così frequenti né così forti come in altri paesi del Sud America. Quindi, sebbene abbiamo delle linee guida per la prevenzione, la cultura della prevenzione non è molto diffusa qui. Perciò la gente non sapeva cosa fare, è rimasta fuori in strada fino a notte fonda. Ci siamo aiutati tutti a vicenda. Le persone che vivono in edifici molto alti, per esempio, sono venute nelle case di chi vive al pian terreno in cerca di internet, per andare in bagno e cose così. Poi, una volta che si sono sentite al sicuro, sono tornate a casa. Altre persone invece hanno dormito per strada, avevano troppa paura. Ora c'è in vigore lo stato d'emergenza, le scuole sono chiuse e oggi non andremo al lavoro. Ora l'attenzione è rivolta al soccorso e al recupero, all'individuazione delle aree più colpite e alla valutazione dei danni. Alcuni palazzi sono crollati a Caracas e nelle città circostanti.
Around Caracas. Now, the day after. Ecco, adesso il giorno dopo come si presenta la città, com'è la situazione, la gente è ancora per strada? How does it look now?
La gente è ancora molto spaventata, ci sono ancora tante scosse di assestamento, ma tutti hanno già iniziato ad aiutarsi a vicenda. Per esempio, visto che, come dicevo prima, molti media sono bloccati, lo erano già durante il governo Maduro e anche prima con Hugo Chavez, le persone si sono riversate sui social per inviare informazioni. Cerchiamo di individuare e seguire account che sappiamo essere affidabili e poi i media indipendenti che non sono bloccati. La gente però sta creando gruppi WhatsApp o siti web nati apposta per trovare le persone disperse, dare informazione sulle zone colpite. Quindi la solidarietà è in azione ed è una cosa bellissima.
And about the emergency, per quanto riguarda i servizi di emergenza, come sono stati mobilitati? Anche perché insomma la situazione situazione politica nel vostro paese è ancora un po' complicata, quindi come stanno funzionando?
In your country, so how is it working now?
Okay, aid services, local aid services have been...
I servizi di soccorso locali sono stati mobilitati, anche se ovviamente con delle limitazioni. Limitazioni preesistenti dovute al budget. Quindi gli aiuti internazionali saranno, credo, molto necessari, perché le risorse locali non sono sufficienti o non hanno abbastanza personale in questo preciso momento.
Or do not have enough people at this very moment.
Quali sono le zone dove l'aiuto è più necessario in questo momento?
Help is more needed.
Are most needed at this very moment.
Caracas è una città a 1000 metri sul livello del mare e accanto c'è l'aeroporto internazionale Maiquetía, a La Guaira. Lo stato di La Guaira è stato duramente colpito, è proprio accanto a Caracas, dista circa 40 minuti in autostrada. Anche l'aeroporto è stato chiuso, moltissimi edifici sono stati danneggiati, altri sono proprio crollati e sono proprio quelli che in questo momento chiedono aiuto. Ma la domanda è: i palazzi seguivano le linee guida antisismiche in vigore? Non lo sappiamo.
We don't know.
It was just solo 6 mesi fa lì c'è stato l'attacco statunitense, l'arresto di Maduro e tutto ciò che ne è conseguito, e ora questo enorme terremoto. Diciamo che è un periodo complicato per il Venezuela. Qual è lo stato d'animo delle persone?
What is the feeling?
Yeah, so that's the same. That's the question I've heard. Oh, come on, we have to deal now with that.
Sì, in giro c'è questa sensazione. Ho sentito le persone dire: ma cavolo, dobbiamo affrontare non solo l'incertezza politica, ma ora anche questo. La reazione immediata delle persone è: avremo bisogno di aiuto. Sappiamo che dobbiamo prima di tutto sostenerci a vicenda e che avremo bisogno di aiuto dall'esterno per rimetterci in piedi e per riprenderci, perché il paese era già in grande difficoltà economica e lo è ancora. Quindi sai, per rimettersi in piedi servirà ulteriore aiuto rispetto a quello che stava arrivando, anche rispetto al cambiamento che gli Stati Uniti avevano promesso qui, ma questa è un'altra storia. L'unica cosa certa è che il paese non è in grado di provvedere da solo a ciò di cui avremo bisogno, con tutti i danni che abbiamo subito e che ancora non conosciamo.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Questo pomeriggio la Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso una serie di sentenze, due di queste sono particolarmente significative. Sentiamo Roberto Festa.
È un clamoroso allargamento dei poteri del presidente in tema di immigrazione, quello che la maggioranza conservatrice della Corte Suprema ha offerto oggi con due diverse sentenze. Allora, anzitutto la Corte autorizza l'amministrazione Trump a porre fine alle protezioni umanitarie che hanno permesso a centinaia di migliaia di persone, provenienti soprattutto da Haiti e dalla Siria, di vivere e lavorare legalmente negli Stati Uniti. Donald Trump da anni chiedeva la soppressione del programma, che si chiama Temporary Protected Status, status di protezione temporanea, creato dal Congresso con voto bipartisan nel 1990 per fornire uno status appunto legale temporaneo alle persone i cui paesi d'origine erano considerati non sicuri per guerre, disastri naturali, criminalità. Cancellarlo oggi su richiesta dell'amministrazione equivale praticamente a aprire la strada alla potenziale deportazione per 350.000 haitiani e 6.100 siriani, ma ci sono almeno altre 12 nazionalità coinvolte interessate dal provvedimento. C'è però un'altra decisione della Corte pubblicata oggi che va nella direzione voluta da Trump. Con la stessa maggioranza che ha votato per la soppressione dello status di protezione temporanea, cioè i 6 conservatori contro i 3 liberal, la Corte ha stabilito che l'amministrazione Trump può respingere i migranti in cerca di asilo lungo il confine tra Stati Uniti e Messico, impedendo loro fisicamente di attraversare il confine con gli Stati Uniti. La misura era stata adottata durante la prima amministrazione Trump, che aveva cominciato a respingere gli stranieri prima che entrassero, prima quindi che passassero il confine con il Messico. Una volta messo piede sul suolo statunitense, la legge federale gli avrebbe infatti dato il diritto di presentare domanda di asilo e ricevere protezione. Dopo la fine della pratica, durante l'amministrazione Biden e dopo una serie anche di vari passaggi per le corti inferiori, il massimo organismo giudiziario americano, quindi la Corte Suprema, mette ora la parola fine alle varie controversie, dando ragione a Trump. Nei prossimi giorni verrà pubblicata un'altra sentenza importante, la più attesa, quella relativa al 14° emendamento, che riconosce la cittadinanza a coloro, senza distinzione, che nascono sul suolo americano. Trump dà una diversa interpretazione del 14° emendamento, che di fatto cancellerebbe lo ius soli. Si dava quasi per scontato che la Corte avrebbe deciso contro la richiesta del Presidente, e del resto il 14° emendamento è molto chiaro, non c'è molta possibilità di equivoco sul fatto che il 14° emendamento riconosce a tutti coloro che nascono negli Stati Uniti la cittadinanza degli Stati Uniti. Dopo e date le sentenze di oggi, il giudizio della Corte non appare più così certo.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Continua l'ondata di calore che sta colpendo tutta l'Europa occidentale e, secondo i dati diffusi da Copernicus, sta facendo impennare anche le temperature al suolo, con valore che hanno raggiunto i 48 gradi a Madrid, i 44 a Roma, 46 a Poitiers in Francia e Saragozza in Spagna. Nel Regno Unito, ad esempio, restano chiuse circa 1000 scuole e ieri il picco storico di giugno della massima più alta mai rilevata in tutto il paese in oltre un secolo di rilevazioni meteorologiche, e anche in Francia circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse oggi e oltre 10.000 hanno modificato gli orari. Il caldo però, come sappiamo, non è uguale per tutti. Le classi, le comunità più svantaggiate lo subiscono in modo peggiore. Sentiamo in esteri il caso francese con Veronica Gennari.
Idratatevi, restate al fresco, non uscite nelle ore più calde, evitate il sole diretto. Questi sono alcuni dei consigli che il presidente Emmanuel Macron ha dato ai francesi per resistere alla cosiddetta canicule, cioè l'ondata di calore che giovedì 25 giugno ha messo 72 dipartimenti in vigilanza rossa, il più alto grado di allerta meteo. Lontano dall'essere sbagliati, i consigli del presidente non tengono però conto di tutti i gruppi di persone che non possono permettersi di stare al fresco perché vivono in alloggi mal isolati o che non possono evitare il sole diretto perché nel loro quartiere non ci sono zone verdi. Se il caldo colpisce infatti tutti i francesi, alcuni ne risentono più di altri. Secondo Nawal, membro dell'associazione Get Up, che milita per una giustizia sociale e climatica, coloro che risentono di più della crisi climatica sono i giovani dei quartieri popolari. Radio Popolare l'ha raggiunta per parlare di questo tema con lei. I giovani dei quartieri popolari sono i più colpiti per diversi motivi, innanzitutto a causa della qualità degli alloggi. Nei quartieri popolari ci sono moltissime case che definiamo bollitori. Ciò significa che quando il calore entra in queste abitazioni è molto più difficile da gestire perché sono molto mal isolati. A questo si aggiungono altre motivazioni.
Il y a énormément de béton, de bitume qui va du coup créer ce qu'on appelle un îlot.
Nei quartieri popolari il cemento e l'asfalto creano un'isola di calore. In sostanza, a causa di questa massiccia cementificazione, il calore viene riflesso e amplificato. Questo calore sarà molto più intenso rispetto ai quartieri in cui vi sono più spazi verdi. C'è anche molto inquinamento atmosferico, il che rende ancora più difficile sopportare l'ondata di caldo.
Dans la manière de vivre la canicule, malheureusement.
Le parole di Nawal sono in accordo con quanto dicono i dati. Nel report del 2025, per esempio, la Fondation pour le Logement scrive: le cause di questa vulnerabilità sono innanzitutto di natura urbanistica. I quartieri popolari sono situati in contesti urbani e quindi soggetti al fenomeno delle isole di calore urbane. Secondo il report, il 59% degli abitanti dei quartieri popolari soffre il caldo nel proprio alloggio, contro il 43% negli altri quartieri. Davanti a questi dati, in un periodo in cui la Francia sta infrangendo tutti i record, vivendo le giornate più calde degli ultimi 80 anni, cosa ha fatto e cosa sta facendo il governo? Secondo Nawal, ci sono stati dei piccoli miglioramenti e la questione climatica è sempre più messa in risalto, ma questo non è sufficiente. Non è abbastanza, vista l'emergenza che le classi popolari stanno vivendo. Parlo di emergenza anche perché sono anni che lanciamo l'allarme su questi temi e ora ci troviamo proprio nel bel mezzo di ciò che avevamo previsto. Il fatto che si parli di clima solo durante le ondate di caldo è un problema, perché la crisi climatica colpisce le persone durante tutto l'anno, non solo d'estate. L'ondata di caldo è solo uno dei tanti sintomi della crisi climatica. Questo approccio evidenzia la carenza strutturale nel modo in cui viene preso sul serio l'argomento.
Ora andiamo a Londra, torniamo a parlare del caso del contratto tra la polizia della capitale britannica, la Metropolitan Police, e Palantir, che il giudice, il sindaco di Londra, Sadiq Khan, aveva cercato di osteggiare. Ora ne riparliamo perché Palantir ha fatto causa al giudice Sadiq Khan. Sentiamo Elena Siniscalco.
Tell us why Palantir now are taking the mayor and the mayor's office to court.
Well, firstly, this is not a decision that we've taken lightly, and it's one that we take, frankly, quite reluctantly.
Quello che avete appena sentito è l'inizio di un'intervista di Sky News UK all'amministratore delegato il Regno Unito di Palantir, la famosissima e controversa società di tech americana. L'amministratore Louis Mosley, interrogato sul perché Palantir stia facendo causa al sindaco di Londra e al suo ufficio, risponde che la decisione è stata presa non con leggerezza, anzi, francamente, in modo abbastanza riluttante. Che Palantir volesse o non volesse arrivare a questo punto, però, ci troviamo di fronte a un precedente rischioso, a una specie di storia di Davide e Golia moderna, il cui esito potrebbe avere un impatto reale sul futuro dei rapporti tra il mondo della tecnologia e quello della politica. Per capire questa storia dobbiamo tornare velocemente indietro di circa un mese, a quando il sindaco di Londra, Sadiq Khan, bloccò un accordo da 50 milioni di sterline tra la Met Police, la polizia della capitale, e Palantir. L'accordo avrebbe permesso alla polizia di usare le tecnologie di intelligenza artificiale fornite da Palantir per automatizzare l'analisi delle informazioni nelle indagini penali. Secondo Khan non era stato seguito un normale processo di appalto e l'accordo era stato garantito a Palantir senza realmente considerare altri concorrenti. Inoltre l'ufficio di Khan era stato abbastanza schietto nell'affermare pubblicamente che i valori della società, che fornisce tecnologia anche all'ICE negli Stati Uniti e all'esercito israeliano, non erano allineati con quelli dei londinesi. Palantir, che in Regno Unito ha già un grosso contratto con il Servizio Sanitario Nazionale, si è fortemente opposta a questa caratterizzazione degli eventi e ha deciso di fare causa al sindaco e al suo ufficio. Contemporaneamente il capo della polizia, Mark Rowley, si è lamentato della decisione del sindaco, dicendo che senza queste tecnologie il lavoro dei suoi poliziotti sarebbe stato molto più difficile. Alla fine Khan ha dovuto accettare l'estensione di 12 mesi di un progetto pilota tra Palantir e la Met Police, fin tanto che il nuovo processo di appalto pubblico non si sia concluso. Quella di fare causa non è una strategia completamente nuova per Palantir. Nel 2016 la società intentò una causa contro l'esercito degli Stati Uniti, perché considerasse nei suoi appalti software già disponibili in commercio, come quelli di Palantir, anziché commissionare software specifici. Un giudice federale diede ragione a Palantir e l'azienda iniziò così ad aggiudicarsi grossi contratti nel settore della difesa, settore in cui è ormai dominante. Se Palantir dovesse vincere anche la causa contro l'ufficio di Sadiq Khan, anche il modo in cui la pubblica amministrazione nel Regno Unito conduce i propri bandi e si rapporta con le aziende che forniscono tecnologie e software potrebbe cambiare drasticamente. Ci sono diversi scenari possibili per quanto riguarda la causa, ma bisognerà anche vedere il risultato finale del nuovo appalto pubblico della Met Police. Se Palantir dovesse effettivamente vincerlo comunque, le argomentazioni di Sadiq Khan rimarrebbero più ideologiche che procedurali. In ogni caso, siamo di fronte a uno sviluppo molto interessante, perché non sono Silicon Valley e il governo statunitense a litigare, ma Silicon Valley è un centro di potere locale europeo con risorse non illimitate. È indubbio che altri sindaci e governi europei stiano guardando con attenzione.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
355 persone sono state arrestate oggi in Kenya in occasione delle manifestazioni pacifiche per commemorare le vittime delle proteste antigovernative del 25 giugno 2024, due anni fa, esattamente le proteste che vennero poi rinominate le proteste della Gen Z, che portarono all'assalto del Parlamento di Nairobi. Allora oltre 60 persone vennero uccise dalla polizia. Sentiamo Valentina Bosoni.
Il risarcimento non può sostituire l'assunzione di responsabilità. Arrestate i poliziotti assassini. Sono queste le scritte che campeggiano sui cartelloni esibiti da madri, padri e giovani keniani riuniti oggi a Nairobi e in altre aree del paese. In occasione del secondo anniversario delle proteste guidate dalla Generazione Z, che due anni fa scossero profondamente il paese, i manifestanti si sono ritrovati per commemorare le vittime, chiedere giustizia e sollecitare una maggiore assunzione di responsabilità da parte del governo. Il 25 giugno 2024 resta infatti una data impressa nella memoria di molte famiglie keniane. Quella che era iniziata come una mobilizzazione giovanile contro la povertà, la corruzione e il forte aumento della pressione fiscale portò decine di migliaia di giovani nelle strade del paese. La risposta delle autorità fu estremamente violenta. Oltre 60 manifestanti persero la vita e molti altri risultano ancora oggi dispersi. Da allora il 25 giugno è diventata una giornata simbolo di proteste e commemorazione, alimentata da una crescente frustrazione nei confronti del governo del presidente William Ruto.
I'm a Gen Z. Today I came to remember our colleagues who died because of the protests. They were not fighting for themselves, they were fighting for all of us.
Non hanno combattuto per loro stessi, stavano combattendo per tutti noi, racconta un giovane della Generazione Z all'agenzia Reuters, ricordando oggi il giorno in cui ha perso amici e colleghi. Alcune famiglie convivono con il dolore per la perdita dei propri figli, mentre altre continuano a cercare risposte. «Non c'è una prigione in questo paese che io non abbia visitato alla ricerca di mio figlio», ha affermato una madre ad Al Jazeera, ancora impegnata in una disperata ricerca del figlio arrestato durante le proteste e mai più ritrovato. Oggi decine di persone hanno tentato di radunarsi nei pressi del Parlamento di Nairobi, uno dei luoghi simboli delle proteste del 2024 e teatro di gran parte delle violenze. Alcuni familiari delle vittime si sono seduti pacificamente davanti all'edificio, chiedendo di poter disporre fiori e ricordare i propri figli. Anche quest'anno però le autorità non hanno voluto correre rischi. Fin dalle prime ore del mattino la polizia ha istituito posti di blocco a Nairobi e ha utilizzato agenti a cavallo e gas lacrimogeni per disperdere la folla, effettuando anche i primi arresti. «Stiamo semplicemente garantendo la sicurezza dei keniani», ha dichiarato il vicecapo della polizia Gilbert Masengeli. Ma tra i manifestanti resta forte il timore di nuove violenze, mentre le organizzazioni per i diritti umani continuano a denunciare l'uso eccessivo della forza da parte delle autorità. Le famiglie delle vittime, intanto, continuano a chiedere giustizia. La scorsa settimana il presidente Ruto ha annunciato un fondo di circa 15,5 milioni di dollari destinato a compensare 1.100 persone colpite dalle violenze legate alle proteste tra il 2017 e il 2025, definendo l'iniziativa un riconoscimento del danno subito. In tanti però hanno criticato il programma, sostenendo che i risarcimenti economici non bastano. La richiesta di giustizia continua quindi a risuonare nelle strade del paese e i messaggi esibiti oggi dai manifestanti sono chiari. Non potete pagarci per dimenticare.
In chiusura, come ogni giovedì, la nostra rubrica dedicata alla World Music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Comunque finisca, per il Capoverde sarà un trionfo. Il fatto stesso di essere arrivato ai mondiali e di essersi comportato onorevolmente nelle prime partite rappresenta un exploit clamoroso per un paese che conta soltanto 500.000 di abitanti che risiedono in patria, nell'arcipelago in mezzo all'Atlantico al largo delle coste del Senegal, e circa 700.000 capoverdiani della diaspora, con rilevanti comunità immigrate in USA, Senegal, Portogallo, Olanda, Francia, Svizzera, Lussemburgo, Italia ed ex colonie portoghesi in Africa. Il Capoverde ha raggiunto l'indipendenza dal Portogallo nel 1975. Prima della partecipazione ai mondiali di calcio di quest'anno, in mezzo secolo ha conosciuto una sola altra grande affermazione sul piano internazionale ed è stato il successo, si può dire planetario, di Cesaria Evora. Significativa la testimonianza di José da Silva, dagli anni Ottanta artefice come manager e discografico delle fortune della Evora. Nato a Praia, oggi capitale del Capoverde, e cresciuto a Dakar, capitale del Senegal, da Silva arrivò in Francia con la madre a 13 anni. In Francia, quando avevo 20 anni, giocavo a pallone, ma io e i miei amici non dicevamo che eravamo capoverdiani. Il Capoverde nessuno neanche sapeva dov'era. Giocando a calcio ci veniva bene raccontare che eravamo brasiliani. È stato solo dopo il successo di Cesaria che ho cominciato a dire che ero capoverdiano. Da Silva negli anni Ottanta prese in mano la carriera di Cesaria Evora, disillusa e ormai non più giovane, trasformandola in una star mondiale. Per due decenni il successo di Cesaria funzionò come potente traino per la musica del Capoverde, aprendo uno spazio a livello internazionale anche per diversi altri protagonisti della musica dell'arcipelago e della sua diaspora. La scomparsa nel 2011 di Cesaria Evora ha rappresentato per il Capoverde non soltanto la perdita di una artista simbolo altamente rappresentativa della cultura e della identità del paese, ma si è tradotta in un vuoto in termini di visibilità per la musica capoverdiana, ma anche per il Capoverde stesso. La morte di Cesaria è coincisa poi con una fase di grandi trasformazioni nel mondo globale della musica, le cui dinamiche penalizzano un paese come il Capoverde. Il declino del supporto fisico del compact disc e la sparizione dei punti vendita ha significato una brutale perdita di ritorno economico per artisti e discografici capoverdiani, non rimpiazzata dalle risibili percentuali che arrivano dalle piattaforme, sulle quali gli artisti capoverdiani, avendo una base di pubblico capoverdiano di riferimento poco numerosa, stentano ad emergere, non incentivando così, in un circolo vizioso, i produttori ad investire su di loro. Emblematico il caso dello stesso José da Silva, che ha quasi messo in stand-by l'attività della sua etichetta Lusafrica, con cui pubblicava Cesaria Evora, ma anche altri artisti capoverdiani, africani e cubani, e si è riposizionato su un'altra sua etichetta, Armonia, con cui produce artisti capoverdiani, pubblicandoli quasi solo in digitale per il mercato dell'arcipelago e della diaspora. È proprio Armonia che ha prodotto e pubblicato Nosora Jaciga, l'inno ufficiale della partecipazione della squadra capoverdiana ai mondiali, un brano che riunisce artisti di varie isole e generazioni, miscelando diversi generi e ritmi, dal funanà all'hip hop.
Яка ти фото зона по болю, то ходя на штурм со. Є на стопі резя міро вазиня, яка ти фаворіту на нож селесон. Поді сьогодні був істе на марка між год. Пашта на сейфі седор, або вірді пікні, сухінь інч мільман.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.